Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Toni Negri presenta Questo non è un manifesto, Feltrinelli editore.
Abbiamo al telefono Antonio Negri, autore con Michael Hart di Questo non è un manifesto, edito da Feltrinelli, un libro che fa il punto sulla questione delle rivolte del 2011 e del 2012 e la necessità di pensare una soluzione a questa situazione di crisi economico-sociale. Salutiamo Antonio Negri e partiamo con la prima domanda. Che giudizio dai sui movimenti che hanno occupato la scena politica nel corso del 2011 e del 2012?
Erano evidentemente, la prima cosa che si nota era che erano imprevisti, salvo la Spagna, e d'altra parte erano anche dei movimenti che, pur essendo imprevisti, si attendevano da lungo tempo. È chiaro che, per esempio, per quanto riguarda il mondo arabo e soprattutto la costa sud del Mediterraneo, era praticamente dalla repressione sanguinosa e terribile movimento islamico ma anche di liberazione, di emancipazione in Algeria, è praticamente dalla metà degli anni 2000, della prima decade degli anni 2000 che si attendeva, dico così, che il movimento si espandesse. Esplosivi quindi proprio questi movimenti, e tutt'altro che vicini a una fine, a un termine. Quanto poi all'apertura, soprattutto negli Stati Uniti con Occupy, del movimento, qui la domanda io la rovescerei addirittura, cioè mi chiederei perché movimenti come quello di Occupy o come quello degli Indignados non sono presenti un po' in tutti i paesi dell'Occidente, perché effettivamente sono movimenti che misurano fino in fondo non solo la crisi delle strutture economiche e politiche, ma la trasformazione dei contesti economici e politici. E questo veramente il grande segno che danno questi movimenti del 2011. Non sono movimenti che assomiglino, non so, alle grandi campagne contro la globalizzazione, che erano ancora inserite in un vecchio stile di valutazione, in fondo in realtà erano lotte che si legavano ancora, diciamo così, ai grandi movimenti di massa tradizionali del socialismo. Qui si tratta di un cambiamento di paradigma assolutamente fondamentale ed è un cambiamento di paradigma che ha segno diverso probabilmente nei paesi arabi da quello che ha nei paesi occidentali, nel senso che nei paesi arabi si collega ancora ad esperienze profondissime di rinnovamento anche delle strutture sociali e culturali, qui da noi si tratta veramente di una richiesta di trasformazione radicale.
Al contempo siamo in presenza di una fenomenologia sociale di tipo nuovo. A questo proposito parli nel libro di quattro nuove figure soggettive della crisi: l'indebitato, il mediatizzato, il securizzato, il rappresentato. Ce le puoi descrivere e perché sono così importanti in questa fase di crisi sociale ed economica?
Ma fondamentalmente perché rivelano da un lato la novità nell'organizzazione del biopotere capitalista e dall'altro il suo rovescio, cioè la nuova composizione materiale del proletariato oggi. L'indebitato è il soggetto lavorativo che non è più legato semplicemente al salario, al mondo salariale, a una temporalità e una spazialità che sono quelle del vecchio fordismo, della vecchia struttura della fabbrica e della cultura industriale. L'indebitato è qualcuno che è dominato da una preoccupazione monetaria durante tutta la sua esistenza lavorativa e di vita civile. Il capitale ormai ha investito la società in maniera veramente totale, profonda, e ha rovesciato quelli che sono i termini di una capacità di sfruttamento, ha una capacità di sfruttamento che non viene premiata dopo che si è stati sfruttati, ma ti pone nella posizione di sfruttato l'indebitato dall'inizio. L'indebitato è qualcuno che è collegato agli altri, che rivela la sua struttura di uomo che è sfruttato nel réseau. La stessa cosa vale per l'immediatizzato, che è appunto alienato, che non sa più dove trovare la verità, che non sa più dove trovare un punto di riferimento che sia solido fuori da quella che è questo mondo di mediazioni culturali, di circolazione, di slogan che qualificano l'esistenza, in cui veramente si determinano problemi e effetti di alienazione profondi. Il securizzato è l'uomo impaurito, è l'uomo che viene continuamente riproposto alla paura. Ma vedi, tutte e tre queste figure, come minimo, sono figure che rivelano nello stesso tempo il bisogno di riconquistare una verità, il bisogno di riconquistare una base forte e soprattutto il fatto di volerla riconquistare, questa verità, questa base forte, insieme, in comune, perché si è legati collettivamente tutti da dentro a dei réseau. Non c'è più una vita individuale pensabile, c'è solo una vita singolare pensabile, una vita nella quale noi possiamo produrre verità, ma la verità non è mai qualcosa che noi costruiamo tutto da soli, noi la costruiamo sempre appunto dentro un mondo nei quali i rapporti monetari sono importanti, ma non bisogna che siano, che ci sfruttino, che si pongano come elemento di sfruttamento. In un mondo in cui la comunicazione diventa sempre più necessaria anche per produrre valore, ma non bisogna che tutto ciò ci alieni da quelle che sono le cose sostanziali della nostra vita. In un mondo nel quale effettivamente il problema della sicurezza è un problema reale, ciascuno di noi vuol vivere sicuramente senza aver paura, ma appunto senza aver paura. Senza aver paura significa avere contatto con gli altri in maniera creativa, in maniera libera. E infine il rappresentato. Il rappresentato è qualcuno che oggi, al quale viene sottratta la possibilità di esprimersi. La rappresentazione democratica tradizionale, borghese, è qualcosa che si fonda essenzialmente su un predominio della sovranità, su una costruzione del rappresentato. Non si tratta, il rappresentante non è qualcuno che il rappresentato ha costruito, ma al contrario, si tratta di un'alienazione che viene consolidata dentro degli organi trascendenti, che sono quelli che oggi costituiscono la sovranità. Ma questa sovranità oltretutto è anche qualcosa che non ha più una sostanza propria, che non ha più una capacità propria di darsi come elemento fondamentale, perché nella globalizzazione gli stati-nazioni si sono assolutamente indeboliti, quando non siano addirittura scomparsi, in quanto entità autonome e indipendenti. Ecco dunque, dentro questa fase di crisi sociale ed economica si pongono insieme questi due fenomeni, dei nuovi fenomeni di soggezione, che sono appunto quelli dell'indebitato, del mediatizzato, del securizzato e del rappresentato, e dei nuovi però rovesci di questo, dei rovesci che non sono dialettici, perché non è che portano verso delle soluzioni che siano delle soluzioni in cui entrambe le cose continueranno a sussistere, no, è veramente un'alternativa radicale quella che si pone.
Come fare per costruire la verità? Quali passi necessari?
Ma direi che i passi necessari sono, va molti evidentemente, io direi che per rispondere a questa domanda vorrei anche chiedermi, ecco, come si fa a costituire il comune, fare insieme, ecco, questo discorso, come costruire la verità, quali sono i passi necessari per farlo, ma anche che cosa voglia dire costruire il comune. Noi abbiamo, evidentemente, quando parliamo dell'indebitato, del mediatizzato, del securizzato, del rappresentato, ci riferiamo fondamentalmente a quella che era la qualificazione fondamentale delle forze sociali oggi, che è quella di essere una qualificazione moltitudinaria, cioè noi viviamo in quattro singolarità che si esprimono in un insieme che ci costituisce, per così dire, no? Perché non possiamo evidentemente esprimere qualche cosa se non attraverso appunto la comunicazione, se non attraverso reti. Tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente ci insegnava appunto questa priorità centrale, ecco, dell'essere in rete, dell'essere insieme, non appunto ogni nostro, la nostra soggettività è sempre prodotta nel rapporto con gli altri. Quindi quando siamo dentro questa realtà dobbiamo cominciare a porci innanzitutto un problema di valore, di definizione del valore, no? Di questo essere insieme. Questo essere insieme può essere appunto una situazione completamente negativa come quella che ci è segnalata dalle figure, no? Che abbiamo analizzato un momento fa, ma questo essere insieme può diventare un elemento estremamente positivo quando noi ne riconosciamo la verità che ci sta sotto, e questa verità è appunto la comunanza, il comune che noi creiamo nello stare assieme. Questo comune che si deriva dal fatto che è solamente attraverso la cooperazione sociale che oggi si crea valore. Semmai nel capitalismo c'è stata la possibilità che vivesse un Robinson, oggi questa possibilità veramente è completamente annichilita, completamente svuotata, impossibile. Il problema è quello appunto di definire questo valore del comune, e una volta che si sia definito questo valore del comune, inventare una via politica, una via costituente, ecco, per determinarlo politicamente. Questo è il problema centrale di fronte al quale noi ci troviamo, avendo già in fondo compreso, proprio nella definizione della verità come rete, che è impossibile ricondurre all'uno, all'unità, a quella che è veramente la struttura monarchica del potere, questo passaggio politico che intendiamo sviluppare. Noi, per esempio, io e Michael abbiamo spesso parlato della necessità di inventare un principe della moltitudine, ma questo principe vuol dire essenzialmente, non vuol dire un principe in termini sovrani, non vuol dire una soluzione unitaria, vuol dire quello che in fondo significava già per Machiavelli, trasformare il popolo in principe, cioè introdurre questa dimensione costruttiva, questo dispositivo. Il principe è un dispositivo fondamentale della nostra esistenza, un dispositivo per poter agire insieme. Quindi si tratta di mantenere evidentemente, proprio nel muoversi, nel costruire questa verità, nel costruire il comune, si tratta di mantenere al massimo veramente quelle che sono le caratteristiche della pluralità, ma al massimo mantenere quelle che sono nel comune le esperienze della libertà. La libertà che si muove all'interno di questo processo tra appunto l'espressione diretta singolare e il fatto di diventare principe della moltitudine, di porsi di questo dispositivo politico che vuole essere di dissoluzione e di sostituzione proprio del potere. Ecco, questo processo è un processo intransitivo per quanto riguarda la libertà, l'espressione della libertà. È possibile costruire un comunismo con la libertà, dentro la quale ci sia libertà, dentro la quale ci sia pluralità, una moltitudine che sappia esprimere non semplicemente il fatto dello stare assieme, ma il fatto di stare assieme e di creare liberamente.
Come passare dalla dichiarazione alla Costituzione? E cosa intendi per Costituzione?
Per Costituzione intendo qualcosa di preciso, sono assolutamente convinto che si possa vivere, esprimere la propria libertà se non attraverso delle istituzioni. Non esiste la possibilità di pensare l'emancipazione senza pensare nello stesso tempo e costruire nello stesso tempo delle istituzioni. L'anarchismo non funziona in questo caso, proprio perché la connessione che esiste tra gli uomini, di cui è diventata positiva nel senso che è solo attraverso la connessione, solo attraverso la rete che si costruisce. Da questo punto di vista io intendo per Costituzione un sistema di regole evidentemente che ci permetta di completare nella libertà la nostra produttività. E come si può passare dalla dichiarazione alla Costituzione? Questo è un problema che evidentemente è completamente aperto, che ci riporta a quel costruire, voler costruire il comune, ma io credo che ci sia in questa domanda un valore più profondo, e cioè il fatto che oggi è possibile una nuova dichiarazione di principi, una nuova dichiarazione di principi come veramente in un'epoca nuova. Quando Michael ed io abbiamo cominciato a scrivere questo libretto, ci siamo appunto, che originariamente in inglese si chiama dichiarazione, ci riferivamo appunto alla dichiarazione dei principi che anticipa la Costituzione americana, una dichiarazione dei principi dove in nome di Dio, no? In nome dell'assoluto, si stabiliscono alcuni principi assolutamente fondamentali, la libertà, l'eguaglianza, la ricerca della felicità, come principi assolutamente connessi alla natura umana. Ora, noi alla natura umana ci crediamo molto poco, però sappiamo che c'è una natura che si è costruita storicamente e che ciascuno di noi porta e soprattutto esprime quando certi livelli di tensione sociale storica scoppiano, esplodono. Ecco, esprime dei nuovi principi fondamentali, e questi principi fondamentali sono oggi evidentemente accanto alla libertà e all'eguaglianza, ma che vanno interpretate appunto come libertà e eguaglianza nel comune. Sono fondamentalmente i principi di accesso al comune, di possibilità di entrare nel comune, di possibilità di organizzare il comune, una libertà che è una libertà che si fonda singolarmente, ma appunto per trasformarsi in un insieme di istituzioni che siano istituzioni capaci della definizione di una ricerca della felicità attraverso il comune. Un termine fondamentale evidentemente dentro questa dichiarazione di principi è il fatto che non si riconosce più la proprietà privata e la proprietà pubblica. La proprietà pubblica, come si sa, è sempre stata nel capitalismo uno strumento, una mediazione sociale del privato, per ben che andasse. Il pubblico è stato solamente reinventato per schiacciare o riorganizzare la lotta di classe. Il pubblico ha significato il keynesismo, un certo tipo di nazionalizzazioni, ma la struttura capitalistica è rimasta intatta, la struttura della proprietà privata. Quindi il nostro problema oggi diventa, e questo è proprio un problema assolutamente centrale, che sta nella dichiarazione di un principio assoluto, storicamente costituito e che oggi vuole esprimersi, la negazione della proprietà privata, l'appropriazione del privato per farne non il pubblico, cioè di affidarlo nuovamente allo Stato, a delle autorità che sono altrettanto esterne a noi quanto lo è il capitale, ma di affidarlo appunto alla capacità, una capacità democratica profonda, assoluta, ecco, di costruire la nostra vita insieme.
Quali possono essere gli sbocchi politico-sociali di questa crisi? C'è effettivamente un pericolo Weimar all'orizzonte? Oppure è concreto lo sbocco di un'uscita da sinistra da questa fase?
Io sono assai pessimista, diciamo, in questa situazione. Io più che uno sbocco alla Weimar, cioè uno sbocco populista, fascista, che vinca, che si stabilisca anche per un breve periodo, ma il breve periodo può essere un breve periodo che porta dei disastri tremendi, penso piuttosto alla guerra. Penso piuttosto a una diffusione di guerre civili, penso piuttosto a quello che sarà un tentativo selvaggio di introdurre frammentazioni ostili ogni volta che si creeranno istituzioni del comune o linee politiche del comune. Io penso che in realtà ci sia oggi la necessità, se il capitale deve resistere come vuole fare, ci sia la necessità per loro di inserirsi comunque dentro questo terreno della moltitudine e far venire fuori la moltitudine cattiva. Non è impossibile. Pensate a fenomeni come quello siriano, dove la confusione, la dimensione caotica ha fatto saltare tutte quelle che sono le dimensioni tradizionali di destra, di sinistra, clericali, libertarie, sunnite, sciite, da qualsiasi punto voi riguardate questa storia e vi accorgete che l'elemento di frammentazione ostile è diventato centrale. E io credo che questa sia il passaggio 1933, il passaggio da Weimar al fascismo che oggi si conosce. La guerra è un elemento terribile, ma una guerra nucleare è difficilmente immaginabile. Da Romney a Netanyahu saranno molto attenti effettivamente, anche se continuano a dichiarare che ci vorrebbe a impostare programmi che la rendano necessaria o definitiva. Il problema è piuttosto quello che è stato così inventato già dal neoliberalismo, andando poi alla perdizione per infiniti versi, sia in Iraq che in Afghanistan. La diffusione della guerra, l'intervento non per occupare ma per determinare guerra civile, e ci sono riusciti, ma l'hanno persa. Ed è questa probabilmente una via d'uscita che ci resta, una via d'uscita che non è una via d'uscita ormai di sinistra, non si capisce più che cosa voglia dire sinistra effettivamente. Si tratta di una via comune, del comune, una via comunista.
Grazie Tony, ti ringrazio
molto. Grazie a te.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.